Passiamo a eventuali interrogazioni e mozioni. Sono giunte due interpellanze da parte del gruppo Vivicameri in data 6 novembre e la prima interpellanza è la prima interpellanza è sentenza Corte dei Conti numero 399 del 2017, danno erariale per aver affidato all'esterno il servizio paghe se c'è personale interno. Vuole illustrarla?
La leggo e poi do la mia interpretazione perché vuole essere un'interrogazione interlocutoria, non accusatoria, lo si legge dalla domanda. Allora, l'oggetto è sentenza Corte dei Conti, la numero 399-2017, danno erariale per aver affidato all'esterno il servizio paghe se c'è personale interno. Con riferimento all'oggetto, visto la determina dell'area economico-finanziaria numero 9 del 19-1-2015 per l'esternalizzazione del servizio paghe, chiediamo se il Comune di Cameri possa rientrare nella casistica menzionata nel pronunciamento della Corte dei Conti e se a seguito della sentenza la Giunta Comunale, se rientriamo ovviamente in quella casistica, intenda prendere eventuali provvedimenti.
Bene, allora abbiamo concordato di leggere la risposta. Proprio perché ci ha incuriosito questa cosa, questa sentenza, siamo andati a leggercela e quindi leggerò la risposta a questa interpellanza. Allora, la gestione degli stipendi affidati a ditte esterne costituisce la scelta ordinaria adottata ormai da buona parte degli enti locali. Basta effettuare un breve sondaggio nei comuni contermini ed anche nella provincia novarese per rendersi conto di questa realtà. La gestione degli stipendi del personale costituisce un argomento molto delicato perché significa trattare dati che dovranno essere successivamente utilizzati per la ricostruzione della carriera lavorativa in funzione del momento in cui ogni dipendente giungerà al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o per cessazione del rapporto di lavoro. La gestione degli stipendi comporta inoltre adempimenti annuali di certificazioni fiscali e previdenziali che presentano aspetti altrettanto delicati. La gestione interna dei dati stipendiali riveste pertanto aspetti delicatissimi nel momento in cui devono essere sbrigate le pratiche di pensionamento. Nel momento in cui i dati non sono stati trattati correttamente durante il percorso lavorativo di ogni singolo dipendente, possono nascere problemi anche difficilmente risolvibili. La gestione affidata ad una ditta esterna specializzata nella gestione del personale tutela pertanto l'ente datore di lavoro da ogni rischio di errore che potrebbe verificarsi nel caso in cui la gestione degli stipendi sia svolta internamente agli uffici, ovviamente privi di tale specializzazione e di tali adeguamenti applicativi gestionali. Prova ne sia che negli ultimi tempi, in occasione della gestione di pratiche pensionistiche di personale cessato dal lavoro, si è reso particolarmente determinante il ruolo del soggetto esterno incaricato di tale servizio per regolarizzare e definire tali pratiche che invece hanno presentato situazioni di incongruità e inesattezze nel trattamento dei dati. È opportuno inoltre rammentare la situazione organizzativa degli uffici che ha caratterizzato l'anno 2015, in occasione del quale il personale che prima direttamente gestiva il servizio stipendi transitava in altro ente per mobilità esterna, senza che nessun altro dipendente fosse stato né preparato né istruito per proseguire nella gestione di tale attività. La delicatezza del servizio, come in precedenza già evidenziata, rendeva ineluttabile l'affidamento della gestione del servizio stipendi ad una ditta esterna specializzata. Tale scelta, inoltre, è stata anche conseguenza di una valutazione relativa alle priorità delle attività sulle quali concentrare il lavoro dell'ufficio tributi, che si trovava con un ridimensionamento del personale operativo che si protrae ancora oggi. L'area economica finanziaria è stata coinvolta in prima battuta da un impegno notevole conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo 118 del 2001, che ha riformato la contabilità degli enti locali appesantendola enormemente. L'attività dell'area tributi, al contrario, è stata indirizzata, al di là delle ordinarie incombenze d'ufficio, nell'attività di recupero dei crediti derivanti dai mancati pagamenti dei tributi locali degli anni precedenti, e che ha dato risultati molto soddisfacenti, anzi sta dando risultati molto soddisfacenti agli lusinghieri. I riferimenti alla sentenza della Corte dei Conti richiamata nell'interrogazione trovano come presupposti una situazione molto diversa da quella del nostro comune, in quanto l'oggetto della sentenza costituisce solo una parte di una serie di contestazioni che evidenziavano diversi affidamenti di servizi a ditte esterne per la gestione di attività tipicamente di competenza degli uffici. Con provvedimenti disgiunti, infatti, la Corte dei Conti ha esaminato una casistica assai ampia, dove risultavano affidamenti di incarichi esterni per la redazione dei certificati di bilancio e di rendiconto e l'aggiornamento degli inventari. Tanto è vero che la parola buste paga era insieme a un affidamento di certificati di bilancio e di rendiconto, che però non è mai stata applicata. Quindi la Corte dei Conti non ha neanche preso in considerazione quell'affidamento, perché la determina non ha avuto nessuna. Ma la sentenza, cioè tutta la sentenza, 76 pagine, sono, insomma, ce la siamo incuriositi, anche perché io ho pensato magari si sta parlando di questi soldi che stiamo sborsando per gli errori commessi negli anni precedenti e che adesso li riscontriamo, e l'INPS si rivolge al datore di lavoro, anche se queste persone hanno cessato di lavorare per il comune, eravamo noi datori di lavoro. Invece cioè veramente questa sentenza che è citata, e che mi dicevano che anche sul Sole 24 Ore c'è questo articolo, ma in realtà le 76 pagine non parlano di affidamento di busta paga, perché quelle dell'altro, cioè abbiamo i lettori che hanno, e che in pratica la risposta è che noi non rientriamo in quella casistica. Fra l'altro era all'interno di un comune di 2200 abitanti con 20 dipendenti, con all'interno due apicali di 7 e di 1, e hanno dato quindi, ma immaginatevi dare i certificati di bilancio e di rendiconto fuori all'esterno, credo che tutti avremmo detto, ma cioè voglio dire, e comunque non è una sentenza che dice che non puoi dare all'esterno le buste paghe. Ci siamo letti queste 76 pagine di sentenza, incuriositi dalla vostra interpellanza, e quindi la risposta, anzi se volete vi diamo anche tutta, ormai l'abbiamo stampata. Ah, ecco. Oltretutto ci sono due, si divide una per gli amministratori, che in pratica tu come hai permesso che non hai vigilato, l'altro ai dipendenti, che insomma tu dovevi farlo e non l'hai fatto. Quindi è stata molto complicata la lettura, ma perché erano comunque sempre interessante sapere come si muove poi una sentenza della Corte dei Conti. Quindi tali incarichi esterni avvenivano all'interno di quella situazione in un contesto organizzativo e di dotazione organica che non presentava condizioni di emergenza. Calcolate che avendo 20 dipendenti con 2200 abitanti, avevano un dipendente per ogni 100 abitanti, noi con i nostri 53 dipendenti posti, comunque no, alcuni sono vuoti, siamo a 0,40 dipendenti per ogni 100 abitanti, quindi noi siamo, possiamo dire, in emergenza. L'altro comune forse no, insomma. Tutte situazioni queste che possono aver influito sulle valutazioni dei giudici contabili e che non presentano alcuna possibilità di confronto con il nostro comune. Insomma, quella sentenza a cui fate riferimento nell'interpellanza è difficilmente paragonabile alla situazione. Però, tanto per rendere conto, immaginando insomma qual è la cifra che il comune paga per esternalizzare questo tipo di, che ripeto, significa avere anche delle competenze professionali, significa anche saper utilizzare tutti gli applicativi che vengono imposti anche da IMSS. Allora, noi abbiamo un costo totale nel triennio di questo affidamento di 12.482 euro. E cosa viene fatto da questa ditta specializzata? Vengono fatte l'elaborazione dei cedolini, i CUD 2000, beh, in questo caso i CUD annuali, le pratiche di pensioni che in questi anni ne abbiamo avute due, quest'anno, due l'anno precedente, e vuol dire ricostruire la carriera delle persone, andare a verificare che tutto sia stato pagato, che tutte le posizioni assicurative siano state rispettate, ed è quello che è venuto fuori, insomma, che ci sono delle posizioni che non erano a posto e le abbiamo dovute. Quindi tutti i modelli per i dipendenti cessati, fanno gli adempimenti relativi alla ricostruzione di posizioni, tutti i dipendenti ex INDAP passati all'INPS come richiesto dall'INPS con le procedure pass web con attività biennale. Quindi è un lavoro che non si ferma ai tre giorni prima dell'emissione della busta paga, e per chi lavora, credo, in certi ambienti sa che e oltretutto sono delicatissimi, perché se sbagli rischi poi di mettere in difficoltà il dipendente. Quindi ecco, questa è la risposta che noi abbiamo preparato per questa interpellanza. Ripeto, la congruità con quello che è questa sentenza non esiste, non c'è paragone tra le due situazioni.
Infatti, ho fatto una premessa iniziale che era una domanda, certo, interlocutoria, no? Perché Sole 24 Ore, no, citava in maniera: attenzione comuni, se avete i mezzi informatici, software adatti, personale che comunque ha praticato precedentemente, no? E aveva capacità dimostrate nel proprio curriculum di occuparsi di personale, non dal punto di vista giuridico ma dal punto di vista economico. Quindi diceva: se ci sono questi elementi, e quindi ci siamo posti la domanda, tant'è vero che abbiamo messo un se. Quindi siamo assolutamente soddisfatti della risposta. Vorrei aggiungere una cosa personale: che arrivare alla pensione, documentiamoci sempre tutto.
Ah, sì.
Perché se era per il mio provveditorato e per la mia segreteria, io non avrei raggiunto il pensionamento. Meno male che c'è una che conti li sa fare, carte alla mano, ha dimostrato a tutti che aveva i 42 anni, 3 mesi e 19 giorni con diritto ad andare in pensione. Questa è la sottoscritta. Per cui la documentazione bisogna sapersela anche gestire individualmente, mai fidarsi di organizzazioni, o addirittura vi sto parlando di provveditorato che mi aveva indicato la possibilità di pensionamento per il 2018.
Infatti, quando si chiede i dati definitivi, si è sempre un attimino lì ad incrociare le dita, che non si sia perso qualche contributo o qualche cosa da qualche parte.
Esatto. Comunque, grazie, siamo assolutamente
soddisfatti.
Grazie a voi. Passiamo all'altra interpellanza: ampliamento cimitero comunale. Vuoi leggerla?
Ampliamento cimitero comunale. Io ho fatto riferimento a questa mail. In riferimento alla mail inviatemi in data 22/4/2016 dal responsabile dell'area lavori pubblici Geometra Crespi al capogruppo Vivicameri, nella quale dichiarava la richiesta da parte del comune sulla disponibilità di loculi, cellette, ossarie, cinerarie da conservare in caso di emergenza e non da porre da parte dell'appaltatore in concessione. e mi diceva che veniva stabilita, sarebbe stata stabilita in fase di bando. Chiediamo se in tale impegno ha avuto seguito. A quale percentuale ammonta rispetto al costruito, in quale proporzione tra loculi, cellette, ossarie e cinerarie? Il nuovo edificato sarà interamente a libero mercato, non residenti inclusi, oppure una quota o la totalità del costruito sarà riservata ai residenti? Io mi ricordo che nel dibattimento avevamo parlato di quello che era l'emergenza cimitero ed è quella che è ancora oggi l'emergenza cimitero, cioè non abbiamo più a disposizione nulla per i nostri cittadini, e quindi quando siamo andati all'approvazione del, a me piace parlare in italiano, non in inglese perché sono italiana, della finanza di progetto si era detto teniamo in considerazione le esigenze del nostro territorio, dei nostri cittadini nell'edificazione delle nuova alla cimiteriale. Per cui, siccome credo che i tempi ormai siano maturi per la firma del contratto, no, abbiamo visto bando, tutto quello che era, ci chiedevamo se erano state tenute in considerazione queste tre cose che abbiamo chiesto nell'interrogazione. Grazie.
Sì, buonasera a tutti, assessore Pascileo. Allora, sostanzialmente vado per punti e poi naturalmente se ci sono altri riferimenti possiamo effettuarli. Allora, il nuovo ampliamento del cimitero comunale comporta la costruzione di numero 6 cappelle gentilizie, numero 170 loculi e 68 cellette ossario / cinerarie. Nell'ambito della cessione delle cappelle gentilizie, loculi e cellette da parte della ditta esecutrice dei lavori, in fase di gara è stata stabilita una quota spettante pari al 7,5% di diritto al Comune di Cameri rispetto al costo di cessione del manufatto cimiteriale. Tale percentuale verrà utilizzata dal Comune per l'acquisizione diretta di loculi e cellette ossario al fine di garantire le tumulazioni in caso di emergenza. Il nuovo edificato sarà libero mercato, non residenti inclusi, ma il costo di concessione sarà differente tra residenti e non residenti. Si calcoli che anche per le passate manovre tariffarie la differenza era pari al 35% del costo di concessione. Questa procedura è sempre stata eseguita anche per le costruzioni passate, quando era l'ente che provvedeva direttamente all'edificazione dei manufatti cimiteriali. Ricordiamo che ad oggi il nostro regolamento comunale di pulizia mortuaria prevede l'apertura di vendita a tutti, e quindi in caso di modifica c'è da decidere appunto di intervenire nel regolamento per appunto verificare e decidere se riservare solo ai residenti la vendita o se aprire anche ai non residenti una parte della vendita stessa. Da quanto suddetto si può definire che al Comune possono spettare numero 4 file da 5 loculi ciascuna, quindi 20 loculi, circa 20 loculi ad oggi, stante le cose, oggi facendo la fotografia a seguito diciamo dell'aggiudicazione della gara dalla parte dell'unica azienda, società che vi ha partecipato. Inoltre ricordo che il Comune di Cameri potrà comunque procedere in fase di approvazione della manovra tariffaria relativa al bilancio di previsione esercizio 2018-2020 a variare il costo di concessione per equilibrare i costi ai paesi limitrofi che hanno da poco proceduto alla nuova costruzione di manufatti cinerari. Nella fase di gara, di bando, si faceva riferimento al piano economico finanziario del proponente del project financing / finanza di progetto, quindi c'era solamente una parte economica finanziaria, non vi era la possibilità di inserire nel bando l'eventuale numero di posti a disposizione del Comune, perché appunto la proposta del proponente in questo finanza di progetto parlava solamente del piano economico finanziario. A seguito di firma di contratto c'è la possibilità da parte dell'ente di fare un appendice con una scrittura privata e decidere, valutare se rimanere nella situazione attuale, quindi incamerare nei 15 anni le entrate che derivano appunto dalla percentuale che è stata decisa dal comune 7,5, o se decidere di sostanzialmente variare e quindi invece di incamerare nei 15 anni queste le entrate diciamo presumibili, decidere di prendere in cambio appunto i posti. Salvo che comunque in questa fase, tra l'altro anche in periodo di stesura di elaborazione del bilancio di previsione 2018-2020, c'è la possibilità appunto dell'ente di variare anche il costo di concessione, quindi applicare le tariffe che l'ente ritiene valide di adottare, chiaramente partendo dalla base, da quello che è uscito dalla gara che ha portato l'azienda proponente a vincere, e da quella base abbiamo chiaramente la possibilità di anche variare le tariffe, ragionando e anche adeguandoci con quelle che vi sono attualmente nei comuni a noi limitrofi, per chiaramente equiparare. Quindi la situazione al momento è questa qui, siamo nella fase comunque di valutazione legata chiaramente alla stesura del bilancio di previsione.
Assessore, posso ricapitolare, sì, per capire se ho capito bene? Fondamentalmente c'è da prendere una decisione, perché di fatto non abbiamo dei vincoli sui loculi, ma qui poi sarà una scelta se avere praticamente monetizzazione oppure dire non prendo la percentuale ma mi tengo una riserva di 20 loculi in tutto da poter dare a cittadini che hanno magari delle problematiche, delle situazioni di disagio, venire incontro, no, con delle rateizzazioni, insomma, sempre su discorsi legati un po' al sociale, se ho capito bene. La seconda è invece non sappiamo, non abbiamo diviso, cioè non abbiamo fatto una cosa esclusiva per i cittadini di Cameri, ossia per i residenti. È un libero mercato, e se qualora si rimanesse senza cambiare il regolamento di polizia mortuaria sull'apertura libera, potremmo andare quindi nel piano tariffario a fare un distinguo, cioè se l'oculo, sto inventando, sto buttando lì una cifra, per il cittadino di Cameri costa 2600 euro, per un non residente ne può costare 3, è così il concetto?
Sì.
Sì, ad oggi lo vedremo nel piano,
certo, perché ad oggi, cioè, comunque è già così nelle
sì, però no, ma lo so, però siccome noi avevamo un certo punto bloccato, no, agli esterni proprio perché mancavano, adesso ci chiedevamo, visto che l'intervento cimiteriale comunque non è un intervento gigante, ecco, enorme, la nostra paura è quale? Che se mi arrivano tante persone, con grande rispetto, dall'esterno, che acquistano su Cameri perché le situazioni cimiteriali non sono delle migliori neanche di contorno, a breve poi ci ritroviamo col solito problema. È per quello che abbiamo posto un'interrogazione affinché si riflettesse sulla cosa, quindi un'interrogazione di riflessione per tutti, perché poi ci dovremo trovare tra qualche anno purtroppo a dire scusi Fasuma, un altro ampliamento, poi però a un certo punto non è che abbiamo una superficie cimiteriale così grande da poter ampliare, quindi anche la scelta del libero mercato va ponderata, ecco tutto questo. Quindi vi chiediamo insomma di riflettere sull'operazione. Grazie.
Va bene.
Prima di chiudere il consiglio comunale, volevo lasciare la parola all'assessore Pietro Messina, che la settimana scorsa ha partecipato all'assemblea del consorzio dei rifiuti. Sapete che era comparso anche sul giornale che c'era stato un ulteriore bando andato deserto per, e quindi intendeva relazionarvi, visto perché questo era stato il suo impegno, che appena avrebbe avuto delle notizie più recenti rispetto a quelle che avevamo dato nel passato consiglio le avrebbe portate. Quindi io do la parola all'assessore Messina.
Bene, per far fede a quanto era stato detto l'ultima volta, lunedì 6 Al Comune di Novara è stato fatto questo incontro con i sindaci, sono 38 sindaci che fanno parte del consorzio, dove si è stabilito di dare mandato al Consiglio d'amministrazione di fare un ulteriore bando a 115 euro la tonnellata per 8 anni. Nel caso in cui vada a buon fine il bando, si presume che potrebbe darsi che ci sia un aumento sull'indifferenziato che va a andare dal 2 al 4% massimo. E in più è andato la morte di Baringo, che dovrebbe avvenire a febbraio, massimo marzo del 2018.
Lo so.
Questo è quanto è emerso dall'ultimo incontro fatto con i consorzi.
Vedremo un attimino l'evoluzione di queste situazioni. Per intanto vi ringrazio e do a tutti buonanotte.